Appesi alla Luna.
Le 21 e 6 minuti e ben ritrovati insieme a Loriana Sertoni, ma come detto prima mi ha raggiunto Carlotta Mocetti. Buonasera Carlotta.
Buonasera Loriana, io ero attentissima all'ascolto, ho sentito che tu hai già ampiamente lanciato l'argomento di questa sera, ho sentito che sono già arrivati messaggi, ho sentito che sono già arrivate fotografie.
Belle, sì, tanti messaggi, tante fotografie, ma perché? Perché l'argomento è un argomento che piace, noi tanti abbiamo, no? Un animale domestico in casa e quindi eccoci qua, adesso potete tranquillamente se volete partecipare con noi e con i nostri ospiti che fra poco vi presentiamo.
Certo, noi abbiamo intitolato questa puntata Animali compagni di vita perché oggi è sicuramente riduttivo definire cani, gatti oppure tutte le altre piccole bestiole solo animali domestici. Compagni di vita è più giusto perché arricchiscono la nostra vita e lo fanno nelle nostre case come membri a tutti gli effetti della famiglia.
L'effetto e la curiosità che reciprocamente uomo e animale sembrano ispirare tra loro è una dinamica che è stata ben studiata da molti esperti e catturata anche dalle parole di molti scrittori. Al centro sempre il rapporto e naturalmente la quotidiana routine che un personaggio vive con il proprio o con i propri animali domestici.
Allora, i nostri ospiti questa sera sono Claudio Visentin, Maria Grazia Buletti, entrambi giornalisti, entrambi grandissimi amanti degli animali, e poi in particolare Maria Grazia Buletti cura rubriche dedicate a questo mondo, non per niente è stata battezzata zoornalista.
Buonasera, certamente. Questo successo è tanti anni fa, ai miei esordi con un piccolo articoletto di fondo pagina, che ricordo erano 12 righe, pensate, sugli animali, tema animali. Allora avevo qualche collega che mi prendeva un po' in giro e aveva coniato questo, facciamo fare la zornalista, tu non sei giornalista, sei zornalista. Oggi porto con orgoglio questo nome, anche perché se voi pensate, qualsiasi media si occupa un pochino di animali, perché effettivamente gli animali stanno diventando sempre più compagni dell'essere umano.
E qualsiasi giornalista deve occuparsi di animali per lavoro, ma adesso la domanda fondamentale è, insomma, anche i giornalisti, come tutte le persone, probabilmente li amano profondamente. Io chiedo agli ascoltatori, chi tra di voi non ha avuto sull'arco della sua vita almeno un animale? Almeno uno.
Almeno uno è un eufemismo per quanto mi concerne, perché nell'ambito giornalistico sì, mi occupo di animali, ma nell'ambito privato mi chiamano anche un po' Noè, perché da sempre, soprattutto in famiglia, da sempre ho avuto qualche compagno di viaggio come insomma un animale come compagno di viaggio, a cominciare dal primo piccolo CP, che era un canarino, perché la mia mamma quando ero piccolina non voleva cani per casa. Ci sono persone che non amano molto la compagnia degli animali, adesso bisogna anche considerare queste persone, certo, e rispettare anche questo punto di vista. Comunque io me l'ero cavata con un canarino fantastico che mangiava i popcorn insieme a me e volava per casa, e poi via via la famiglia si è ingrandita con un cagnolino, poi erano due i cagnolini, poi quando ho potuto essere io indipendente alla fine ai due cani si sono giunti 1, 2, 3 cavalli.
Beh, che poi magari dicendo almeno tutti nella vita abbiamo avuto un animale, c'è chi dice io non ne ho mai avuti, però
ci sono
animali anche arrivati per caso nella vita. Chi non è mai arrivato a casa con un secchiello con dei girini, per dire?
Ecco, io stavo proprio per chiedere a Maria Grazia, ma qual è l'animale più strano che hai tenuto, visto che la chiamano Noè? Adesso tu parlavi dei girini, dico, può essere che magari anche Maria Grazia ha avuto
più strano, adesso vi farò ridere. Sì, strano per me, perché poi è una questione soggettiva, no? Strano per me sono state due gerbille che erano più di mia figlia che mie, no? Quindi il mio rapporto con i gerbilli non era così idilliaco per quanto concerne me, non ero io affine a questi animali. Però il più strano, l'ultimo, il mio chihuahua.
Beh, adesso però vogliamo sapere perché è strano.
È strano perché è una scoperta. Adesso io mi immagino alcuni radioascoltatori che dicono ah, chihuahua, lo dicevo anch'io, stessa cosa, ah, chihuahua. In realtà per una come me che sempre ha avuto come compagni i pastori tedeschi e un bellissimo Jack Russell, il chihuahua mia scelta è arrivato per caso e ho cominciato a capire quello che predicavo. Bisogna imparare a conoscere chi abbiamo di fronte, soprattutto se questo è un animale, e il chihuahua, se educato con la dignità di un cane, e ce l'ha la dignità di un cane, può riservare veramente delle belle sorprese. Ed è il più strano perché proprio per il mio rapporto di conoscenza, di provare a conoscere questo cagnolino, è l'ultimo, è rimasto lui, perché poi anche gli animali come noi invecchiano e se ne vanno, e devo dire che sto imparando a conoscere un vero cane chihuahua e sono sorprese, sono sorprese.
Beh, dopo approfondiremo l'argomento di come educare un animale. Io direi, Claudio, però prima due parole sul fatto che un animale in famiglia, io direi, un'esperienza meravigliosa.
Un animale in famiglia è un'esperienza meravigliosa. Io per parecchio tempo non ho avuto animali, anche se ho creato un po' questa moda del viaggio con gli asini, per cui magari per qualcosa ne diremo, che sono anche loro animali in grande riscoperta. In Ticino molte persone hanno un asino, diciamolo anche stasera, perché magari ci chiamano, e io sto pensando anche a molti amici di Mendrisio che hanno questi bellissimi asini molto divertenti. Avevo cominciato a viaggiare con gli asini, non avevo un cane e un gatto, poi mi è arrivato un gatto e adesso ultimamente un cane, e devo dire un cane dal canile, e quindi ho cominciato anche a raccontarne un po' la storia sui social network con questo hashtag del cagnaccio, del canile, e devo dire che è stata una bellissima, bellissima, è una bellissima esperienza che ancora dura. Io penso che ogni famiglia dovrebbe avere un cane o un gatto, c'è proprio un pezzo, magari sul canarino non lo so, e il gerbillo non so bene cos'è,
faccio finta di sapere, un topino.
Ecco, magari su questo non so, però veramente un cane o un gatto in famiglia ci dovrebbe essere sempre, secondo me è qualcosa che se no manca.
Loriana, stanno già arrivando tanti messaggi.
Beh, è arrivato innanzitutto, io voglio salutare Liana che già ci ha scritto prima, adesso ci ha mandato delle bellissime fotografie dei suoi cricetini, poi invito magari Claudio e Maria Grazia a venire a vedere queste fotografie, perché come detto lei ha dei criceti, non ha cani, non ha gatti, ma sono veramente meravigliosi. Poi anche un cane guida che si chiama West, ci hanno mandato una fotografia, anche qui molto utili questi cani, non solo da compagnia ma comunque possono aiutare le persone, salvare delle vite. E poi c'è anche Margot, adesso devo cercare un'altra fotografia di un cagnolino bellissimo, piccolino, si chiama Margot e protegge le nipotine, quindi insomma i nostri ascoltatori sono comunque molto attaccati ai loro animali. E scriveteci, il numero è lo 079 873 9825.
E allora noi adesso ci ascoltiamo Lenny Kravitz e poi tra un attimo torneremo a parlare dei vostri animali compagni di vita.
So
qui si chiacchiera, si continua comunque a parlare di
diciamo che sicuramente Lore, quando si parla di animali, questo è uno degli argomenti che piace veramente tanto, soprattutto al nostro pubblico, che risponde sempre massicciamente. Continuano ad arrivare delle foto meravigliose di animali.
Teddy, è arrivato la foto di Teddy, il nostro gatto da compagnia. Buona serata Nives, grazie per la fotografia.
Dicevamo comunque che uomo e animale in fondo sono molto curiosi reciprocamente, chiaro, si vogliono bene, si rispettano, sono curiosi, si studiano, si devono conoscere, e queste sono dinamiche che hanno incuriosito anche moltissimi studiosi. Esiste una scienza che si chiama proprio zooantropologia. Io qualche tempo fa ho avuto l'opportunità di intervistare Roberto Marchesini, che è un grandissimo studioso del mondo animale. Lui si è laureato in medicina veterinaria, ma poi diciamo che si è orientato più verso l'aspetto filosofico del rapporto uomo-animale. E allora sentiamo proprio dalle sue parole che cos'è la zooantropologia.
La zooantropologia è una disciplina nuova, nel senso che meno male sono solo 20 anni che è nata. In realtà l'argomento è un argomento molto antico, riguarda il rapporto tra l'uomo e le altre specie, quello che comunemente diciamo rapporto uomo-animale. È un rapporto molto importante, un rapporto che un po' si perde alla notte dei tempi. Se pensiamo al fatto, per esempio, che il cane è stato domesticato circa 40.000 anni prima della rivoluzione del Neolitico, quindi chiaramente l'uomo ha vissuto tutto il suo percorso, tutta la sua costruzione culturale in una stretta connubio, una stretta alleanza con alcuni animali come il cane, il cavallo, il bovino e quant'altro. Quindi un rapporto che ha segnato la nostra storia e che è sempre stato valutato solo sotto il profilo dell'animale come strumento che ha fornito all'uomo delle prestazioni, quindi una valutazione molto performativa dell'animale. La zoantropologia invece introduce una nuova visione, vale a dire, fermo restando il fatto che gli animali hanno sempre dato all'uomo anche delle prestazioni, però gli animali sono sempre stati per l'uomo anche dei maestri, cioè hanno insegnato all'uomo delle altre prospettive di vita, lo hanno ispirato e quindi gli hanno dato la possibilità di andare oltre la propria dimensione. Ecco, per la zoantropologia l'umano, quindi tutto ciò che riguarda la nostra condizione di vita, la nostra cultura, il nostro modo di essere, di esistere, è in qualche modo ibridato con le altre specie, cioè le altre specie sono stati dei nostri referenti, sono stati dei nostri maestri, sono stati degli assistenti, degli alleati, degli ispiratori.
Maria Grazia Buletti, vedo che annuivi immediatamente.
Assolutamente, Roberto Marchesini è un bravissimo zoantropologo che ho avuto l'onore anche di intervistare più volte, e sono totalmente d'accordo con l'analisi e la spiegazione che lui ha dato della zoantropologia e l'analisi di questo argomento antico, come ha chiamato lui, che è il rapporto uomo-animale. Effettivamente l'animale ha sempre accompagnato l'essere umano, non ci si riflette su questo perché siamo sempre molto centrati su noi stessi come esseri umani, e per noi è logico avere il cane come amico, il gatto in casa o il cricettino eccetera, però tutto questo viene da molto lontano e viene anche dal fatto che gli animali anche vengono verso di noi. E pensiamo appunto, Marchesini parlava della domesticazione degli animali, ha parlato del cane, io penso al cavallo, perché chiaramente chi ha a che fare con i cavalli poi ha un marchio proprio in questa direzione. E senza il cavallo non ci sarebbero state le evoluzioni dell'essere umano. Pensiamo anche a tutto quello che è stato l'arrivare alla rivoluzione industriale, a quello che sono stati i cavalli per l'uomo nel Medioevo, nelle battaglie, e poi piano piano sono diventati sempre più compagni e sempre meno d'utilità, perché poi sono arrivati i motori e sono arrivate altre cose. E lì l'essere umano ha cominciato a cercare di capire chi aveva davanti. Ecco, per ogni animale, anche i nostri cricetini, anche i nostri gatti, dovremmo essere meno centrati su noi stessi e guardare chi abbiamo davanti. Parlano un'altra lingua, però ci capiscono tanto. Dovremmo imparare a conoscerli e a capirli noi.
Sì, è stato veramente un intervento interessante con questo abbaiare di fondo, se avete
sentito. Sì, sì, assolutamente, lo si sente chiaramente.
Era molto interessante e pensavo questo, intanto in tutta la serata non lascerò nominare i cavalli senza ricordare gli asini, perché gli asini sono stati i proletari del trasporto umano e delle merci, il lavoro di fatica non riconosciuto. È interessante, pensavo questo, per esempio, noi veniamo dal mondo animale che però abbiamo abbandonato nella notte dei tempi, siamo stati degli animali selvaggi nella foresta, però da lì siamo usciti e quel mondo lì non ci appartiene più. Quando arriviamo alle soglie non del bosco, il bosco è amico, è antropizzato, ma della foresta abbiamo un senso di paura, un mondo che non riconosciamo più. E il gatto, per esempio, gli animali domestici sono la nostra porta verso questo mondo, cioè la tigre, per fare un esempio, è troppo lontana da noi, è bellissima, è meravigliosa, è la cosa più selvaggia e più bella che c'è, ma è troppo lontana e diversa da noi per capirla, cosa pensa una tigre, cosa sente una tigre. Il gatto in piccolo ci fa capire cosa vuol dire essere un predatore, cosa vuol dire essere belli, cosa vuol dire essere fatti in un certo modo, e quindi il gatto, il cane e il cavallo e l'asino sono delle porte aperte su questo mondo dal quale veniamo ma dal quale siamo usciti, abbiamo chiuso la porta e loro la riaprono.
Beh, Marchesini diceva appunto che c'è stata anche un'evoluzione, no, nel nostro rapporto con l'animale, da animale di reddito, animale da fatica, adesso animale da compagnia. C'è stata comunque un'evoluzione anche di quella che sono i sentimenti, perché anche l'animale di reddito, che una volta veniva trattato così, insomma, in una certa maniera, al giorno d'oggi suscita comunque un certo affetto. Per dire, abbiamo parlato proprio la scorsa settimana con molti allevatori, pastori, e loro sono molto affezionati alle loro capre, alle loro mucche.
Allora, io che devo dire qualcosa, sì, qui stiamo facendo una bella chiacchierata tutti insieme. Io starei molto attenta nel dire che una volta anche gli animali da reddito erano trattati così. Non sono convinta di questo. Io sono convinta del fatto che l'essere umano, soprattutto una volta, era molto cosciente dell'aiuto che gli poteva offrire l'animale da reddito, quello che noi chiamiamo animale da reddito. E questo è rimasto immutato anche nell'agricoltura, nei contadini del giorno d'oggi. Ho visto spesso, io posso parlare degli ultimi 20 anni per esperienza privata, e ho visto spesso dei contadini con le loro mucche, piuttosto che con le loro capre, piuttosto che con i loro maiali e anche con i cavalli, non quelli sportivi, non da compagnia, i cavalli da reddito, chiamiamo così anche loro, sono persone che, anzi, secondo me, a mio vedere, per la mia esperienza, hanno un'equidistanza che rispetta la dignità dell'animale stesso molto grande, che noi qualche volta ci dimentichiamo di avere bonariamente, in nome dell'affetto che crediamo di provare nei confronti di questo animale. Io starei molto molto attenta, perché questo è un punto cruciale sul quale dovremmo fare un po' di analisi, di autoanalisi, di autocritica. Tutti quanti, io per prima, perché anche io vi ho parlato del Chihuahua prima come persona, quasi umanizzandolo, no? E invece dobbiamo sempre stare molto molto attenti. Amare un animale non vuol dire soffocarlo con l'umanizzazione, non vuol dire soffocarlo con il nostro affetto, ma vuol dire rispettare la sua dignità per quello che è. E sono convinta che i contadini e i nostri antichi lo sapevano fare molto molto bene.
Anche perché loro avevano bisogno.
Avevano bisogno, no, degli animali.
Degli animali da reddito, e quindi naturalmente
erano preziosi.
Cioè, loro davano qualcosa ai contadini, e quindi io, scusa Carlotta, però nel frattempo, guardate, stanno arrivando veramente tanti messaggi.
Vedo.
E sono rapita da questi messaggi che continuano ad arrivare. E allora, cara Lori, cara Carlotta, non può mancare Leo, un caro saluto a voi da Silvia, buon lavoro. Ed è un gatto, guardate che è un gatto meraviglioso.
Un micione rosso con gli occhi celesti, è quasi una rarità, perché molto spesso i gatti rossi hanno più gli occhi color nocciola, marroni, verdi, ma così azzurri è veramente speciale.
Una meraviglia. Poi c'è, allora, qualcuno che ci scrive, grazie, bella trasmissione, poi ci manda la foto di Lady, madre di ben 9 cuccioli, mentre gioca a nascondino con i suoi figlioli, ed è un cagnolino che è sotto una una coperta e si vede solamente il muso, una bastardina trovata in uno scatolone con il suo fratellino sotto un ponte. Ahimè, il fratellino purtroppo era morto, lei me la sono portata a casa e da allora è sempre stata con me, una vera gioia per me. E poi un cane Winston della famiglia Cagnacci del Canile.
Ah, certo. questa è una non, bella storia, certo.
Nonché fratello di Nina e figlioccio di Claudio Visentini.
Sì, questa è una buffa storia che forse potremmo accennare almeno molto rapidamente.
Allora facciamo una cosa, sì? Perché proprio perché è una bella storia invece, sì? Che io conosco, ci prendiamo il tempo giusto, sì, per raccontarla. Noi ci ascoltiamo Gianna Nannini. Quindi non scappate, perché tra poco una storia tutta speciale per voi.
Sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo permangono 5 km di coda in direzione del Ticino. I tempi d'attesa sono di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione sud. Sempre sulla A2 forti rallentamenti con code a tratti sono tuttora segnalati tra la Galleria del Monte Ceneri e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Su questo tratto sono da prevedere ritardi di circa mezz'ora. E nei Grigioni sulla A13 un veicolo in avanti scavaria provoca disagi e blocca la corsia di destra tra lo stallo e Roveredo in direzione di Bellinzona.
E noi ringraziamo i nostri ascoltatori che ci stanno davvero inondando di fotografie magnifiche. I commenti sono: questo è il mio cagnolino o il mio gatto preso nel canile, il mio cane è un bastardino, eccetera eccetera. E allora vogliamo ispirarci proprio raccontando una bellissima storia di cagnolini da canile.
Sì, di cagnacci del canile, come diciamo noi, con questo, coniando questo hashtag di orgoglio del cane bastardo, diciamo, e dei cani difettosi. Il mio cane è un segugio che probabilmente è stato scartato perché ha le orecchie cortissime, che nei segugi è imperdonabile, e quindi si muovono sempre in maniera un po' strana. E questa storia è una storia curiosa, è la storia di Nina. Io frequentavo da tanto tempo come amiche delle volontarie animaliste, Viola e Alessia. E insomma, se frequenti delle volontarie animaliste, prima o poi avrai un cane. Avevo sempre la sensazione
che strano.
Quando mi abbracciavano, avevo sempre la sensazione che quando scioglievano l'abbraccio mi sarei trovato in braccio qualche labrador, cucciolo, così. Allora ho deciso di anticipare i tempi io e di prendere questo cane del canile, che si chiamava Nina, questo curioso segugino, che nelle, appunto, un segugio difettoso con qualche particolare un po' strano, che nelle foto aveva sempre queste orecchie ribaltate. E Nina è arrivato nella nostra famiglia, ho cominciato a raccontarne le avventure quotidiane. Per esempio, il primo giorno che è stato in un bosco, c'è una sua foto meravigliosa in cui è passato dalla gabbia del canile, dove la trattavano bene, ma era pur sempre in gabbia ovviamente, il canile era Montalto di Castro, e il primo giorno del bosco è stata una meraviglia. Vedere un cane del canile che scopre il mondo è stata una gioia sua ma anche mia. Allora ho cominciato a raccontare quello che succedeva, appunto, con questo hashtag dei cagnacci del canile. E pian piano tutti gli altri cani che ancora erano in canile, un paio erano già stati affidati, Agata e Diana, però ce n'erano ancora due insieme a Nina, e hanno trovato un padrone grazie ai post su Facebook. Una mia allieva, Chiara, ha adottato Winston, una mia allieva di tanti anni fa, e una nostra amica ha adottato Nerea, che adesso vive nel Vallese ed è una cagnolina svizzera che non si ricorda più il suo oscuro passato. E quindi si è formata questa che noi chiamiamo la famiglia, cioè un gruppo di persone che è unita. La famiglia, come in Fast and Furious, diciamo, dei film,
sì,
in quel senso lì, come Toretto, come dice Toretto, la famiglia
la
è tutto.
Famiglia unita.
La famiglia unita. La famiglia è unita dal fatto che sono i cani in realtà una famiglia, sono cinque fratelli e sorelle, e noi che non ci conoscevamo siamo diventati amici, ci scambiamo messaggi, ci faremo visita probabilmente anche molto presto con alcuni di loro. E così Nina è entrata nella mia vita. Adesso è stato un bellissimo incontro, pian piano ho convinto anche mia moglie che voleva anche lei un cane. Lei era un po' meno convinta, però diciamo l'insistenza è stato il grande strumento che consiglio a tutti gli uomini che vogliono un cane, cioè non argomentate ma insistete. Questo è stata
guarda, che tra l'altro hanno mandato la foto di Nina, Claudio, e quando stava da noi in canile, adesso la cagnolina più felice del mondo, e c'è una frase che dice: tutti i nostri cani dovrebbero avere un Claudio Visentin come papà. E poi, come diceva Carlotta, veramente grazie per tutte le fotografie che ci state mandando, perché sono proprio tante a dimostrazione dell'affetto che avete, l'amore per i vostri animali.
Ecco, diciamo un'ultima cosa dei canili. I canili sono pieni di animali, sono pieni di cani, sì, e di gatti, e quindi senza nulla togliere agli animali di razza, però un po' di orgoglio del bastardo ci vuole, insomma, del cane bastardo, un po' di come estetica del cane bastardo, di quanto è bello avere un cane che è solo tu, perché nessun altro può avere un cane così incrociato.
No, ma poi forse a monte anche il fatto di pensare a quando si prende un animale domestico, quindi un cane, un gatto, può essere un canarino, un criceto, ecco, forse il cane e il gatto sono un po' più impegnativi, bisogna pensare realmente, no, a quello che si ha, perché poi ecco che magari si porta il cane al canile perché, certo, non si riesce a tenerlo, anche queste cose, insomma, bisogna pensarla. Beh,
questo è proprio un argomento importantissimo, Maria Grazia.
Certo, lo è assolutamente, e devo dire che quello che facciamo, detenendo il titolo di giornalista, è proprio quello di rendere attente le persone, di ricordare alle persone, soprattutto a cavallo delle festività o tutte queste cose, che adottare un animale, che sia il cagnaccio del canile o che sia di qualsiasi altra provenienza, è una responsabilità, perché noi prendiamo a carico una vita, la vita di un essere vivente che dipenderà da noi. Il gioco a forza è così, e dipenderà da noi col bello e col brutto tempo, dipenderà da noi quando è cucciolo e sano e poi anche quando si ammalerà o sarà più anziano, dipenderà da noi per i suoi bisogni quotidiani, per le sue necessità di movimento, di socializzazione, di gioco anche con noi, di rapportarsi, e questo non bisogna dimenticarlo. E ogni animale, anche, non so, adesso si parlava tanto di cani, ogni razza canina o anche non di razza, insomma, comunque ogni individuo ha poi la propria personalità, e bisogna ricordarsi che bisogna anche accettare l'altro, accettare l'animale, così come dobbiamo accettare la persona, si accetta anche l'animale, e qualche volta non è il nostro mondo ideale che avevamo immaginato. Questo per esempio mi è successo davvero col piccolo Chihuahua, se posso così brevemente raccontare questa esperienza, che è un esempio proprio da manuale. Non amavo questa razza perché non la conoscevo, perché quelli che vedevo in giro non erano educati adeguatamente, quelli che avevo incontrato io, quindi mi sembravano strani. Poi mi è stato praticamente dato questo cagnolino, ed è il nipotino del Chihuahua che ha mia figlia, lei studia a Lausanne, e quindi lì era, diciamo, un Chihuahua è tascabile, è facile da tenere, ecco, perché anche lì un cane grosso ha bisogno di un giardino, certo, eccetera, eccetera. Un cane più piccolo ha altre esigenze, quindi devi valutare anche quello. E quello di mia figlia, che si chiama Romeo, zio Romeo, è un cane, è un chihuahua socievolissimo, è uno che si fa oggi, che si fa domani, impara tutto. Io ho pensato, ok, ho questo piccolo, il mio si chiama Schwartz, tanto per e rispecchia la sua personalità. Ho pensato, che bello, faccio agility con questo qua, vediamo un po' cosa posso fare. Beh, è un cane che ha un altro carattere, è molto più riservato, è molto più tranquillo, ha altre necessità, e io mi sono ritrovata questo cagnolino e ho dovuto anche adattare le mie aspettative al suo carattere. Ho fatto la cosa più bella che potessi fare egoisticamente per me stessa, perché oggi c'è un rapporto stupendo dopo 4 anni, ma non è lo zio Romeo, non è l'altro cane, e perché fa un po' sorridere questo, no? Però è importante che le persone si rendano conto, quando vogliono adottare un animale, che non è un gioco, e soprattutto poi quando ci si rapporta con i bambini. I bambini devono essere responsabilizzati, non è un gioco che poi resta sul gobbone dei genitori, no? Giusto, certo. Claudio? Cosa ne pensi?
Assolutamente. Noi, diciamo, il nostro vantaggio è stato che siamo una famiglia numerosa, io ho 3 figli maschi, per cui diciamo la routine quotidiana. Ecco, bisogna anche dire, il cane ha bisogno di spazi suoi, ma anche ama molto fare cose assieme. Ecco, il nostro cane, devo dire, è sempre con noi, viene in ufficio con me la mattina, passa per il bar delle 9.
Ma molto bello.
Una delle cose meravigliose del cane, poi Maria Grazia mi conferma se davvero è così, è la bellezza dell'abitudine. Il cane ama rifare le stesse cose, ma con grande gioia. Quindi noi tutte le mattine usciamo, andiamo allo stesso bar, prendiamo la stessa cosa, per cui il barista gliela dà già lui senza ordinare, ed è felicissima. Che bello, oggi come ieri, come domani, questo, cioè gli affetti
non si annoiano,
gli affetti durano nel tempo. Volersi bene vuol dire fare le stesse cose, no?
Ma pensa che questo, Claudio, se mi permetti, pensa un po', è quello che noi non riusciamo a fare come esseri umani spesso, certo. Essere presenti a noi stessi, godere del momento. Oggi è bello essere qui, oh che bello, ecco, io penso a zio Romeo, al famoso Chihuahua, come lo chiamo io, oh che bello essere qui, Claudio. Il cane lo sente, il cane, adesso parlando di cane perché forse è l'animale più comune, più affine, no? Però lo sente e lo manifesta. Certo. È sincero nelle sue manifestazioni. Noi siamo sempre un po' più razionali, chiaramente.
E poi il loro punto di vista è molto divertente. Per esempio, delle attività molto noiose di per sé, come lavare la macchina, fatte con un cane diventano meravigliose. Alla fine, il più pulito è il cane, diciamo, dopo tutte le varie operazioni. Però la gioia di andare in cortile con le spugne, il secchio, rovesciare il secchio, mordere la canna.
Perché l'animale ti spinge anche a fare determinate cose, come le passeggiate, ad esempio, no? Cioè, sei più propenso, perché.
Certo, io sono uno studioso, per esempio, e ogni tanto magari sto fermo un'ora e poi dico, ecco, il cane è un'ora che non si muove, deve muoversi. Poi dico, ma anche tu, bestiaccia, è un'ora che non ti muovi. No? E quindi il cane ti fa muovere molto e fa bene anche da questo punto di vista. Io devo dire, ma ragazzi, ha ragione, è un impegno, ripetiamolo, è un impegno, una cosa seria. Però è un impegno terribilmente divertente e molto gratificante.
Ma una cosa che diceva Maria Grazia, che è importante, credo, è che ovviamente ogni animale ha il suo carattere.
Assolutamente.
Perché poi magari noi ci lasciamo influenzare da un film dove abbiamo visto quel tipo di cane che fa quel tipo di cose, che poi siamo convinti che avere magari... E invece no, perché ha una personalità.
Certo, c'è tantissima carne al fuoco, perché abbiamo iniziato, appena sfiorato, tanti temi che andrebbero approfonditi su quello che è il carattere. Insomma, se i nostri ascoltatori hanno avuto più animali della stessa razza, che siano più pappagallini, gattini, piuttosto che cani, sanno che ogni animale era estremamente diverso da un altro che hanno avuto in precedenza. Quindi anche su questo torneremo. Noi ci ascoltiamo un po' di musica, giustamente, i Beatles, e poi sentiremo nuovamente Marchesini. Avete sentito la frase "chissà se il mio animale mi vuole veramente bene"? Io penso che ci piace crederlo, anche se indubbiamente ci sono delle manifestazioni sincere importanti. Allora è proprio questo che mi è capitato di chiedere a Roberto Marchesini: ma noi com'è che possiamo comunicare, com'è che possiamo rapportarci con il nostro animale?
Ma molto spesso anche proprio con i nostri animali più vicini, col cane, col gatto, non si sta una relazione, diciamo a 360 gradi, una relazione profonda, perché o le persone tendono a vedere gli animali come degli oggetti, quindi come delle cose, no? Che è quello che viene definita reificazione, cioè trasformazione in cosa, che peraltro è facilitato dal fatto che noi viviamo immersi in oggetti, cioè strumenti, macchine, tra gli elettrodomestici, telefonini, computer, automobili. Piano piano stiamo addirittura pensando al nostro stesso corpo come un enorme meccanismo, per cui lo vogliamo accendere con certe pillole e lo vogliamo spegnere con altre. E quindi effettivamente questa tendenza alla trasformazione dell'animale in giocattolo, in status symbol, in peluche, in feticcio, è una delle caratteristiche del nostro tempo. In icona, molto spesso le persone prendono un animale semplicemente perché rappresenta qualcosa, non perché effettivamente questo qualcosa sia rappresentato dall'animale. Altre volte c'è la tendenza a vedere nell'animale un essere umano, cioè in qualche modo ad avere un atteggiamento negligente nei confronti della sua diversità, a pensare che umanizzando l'animale gli si conceda qualcosa, quando in realtà umanizzare un animale significa togliergli le sue caratteristiche, la sua autenticità, spogliarlo di tutto ciò di cui più prezioso lui possa avere. Chiaramente questa doppia scansione, cioè la reificazione e l'antropomorfizzazione, sono delle grandi ipoteche alla relazione, cioè veramente in qualche modo chiudono la soglia relazionale, o comunque diciamo che è una soglia quasi semichiusa, per cui veramente passa poco, passano poche referenze, cioè pochi contributi, quei contributi che invece la zoantropologia ritiene preziosi. Per poter fare questo bisogna un po' uscire da questa visione proiettiva, quindi proiettare le proprie aspettative o le proprie idee sull'animale, i pregiudizi o a volte, come dicevo, le icone, e incontrare l'animale, cioè non avere un approccio simpatetico, cioè sei come me, sono io che in qualche modo ti attribuisco delle qualità, ma avere un approccio empatico, cioè cercare di mettere insieme questo desiderio di vicinanza eccetera alla conoscenza. Non è che la conoscenza riduce l'autenticità di un rapporto, anzi la realizza l'autenticità di un rapporto. Non è attraverso lo spontaneismo che si può veramente costruire una buona relazione col cane o col gatto o con gli altri animali, ma attraverso un'attenta conoscenza dei suoi codici comunicativi, dei suoi rituali, delle sue motivazioni. Per questo io dico sempre, se volete avere un rapporto anche proprio spontaneo ma autentico, non dovete cadere nello spontaneismo, è necessario conoscere di più, perché la conoscenza non è che toglie al rapporto, gli dà delle grosse chance, gli dà la possibilità di mettersi in moto, perché dobbiamo pensare che comunque il cane, che per quanto è vicino, è lontano da noi milioni e milioni di anni di evoluzione, quindi in realtà le sue caratteristiche sono profondamente diverse, un po' come, se vogliamo, una cultura è molto diversa, andare a incontrare gli indios dell'Amazzonia, noi ci preoccupiamo di conoscere la loro cultura. Ecco, questo è milioni di volte più forte nei confronti di un animale che è lontano da noi, come dicevo, milioni di anni evoluzionistici.
Ecco, noi qui stavamo un po' ridacchiando perché sentiamo il cagnolino che continuava a piangere, se ne saranno accorti anche i nostri ascoltatori, non era una tortura, ma giustamente Roberto Marchesini, mentre stavamo registrando la telefonata, ha detto: devo chiudere fuori il mio cane, altrimenti continua a saltarmi addosso, ed ecco che piangeva perché non poteva entrare nella stanza. La conoscenza, punto focale, perché come diceva giustamente Marchesini, noi proiettiamo delle nostre aspettative che sono nostre e ci aspettiamo che il nostro animale abbia un comportamento appunto consono alle nostre aspettative. Non è così.
Non è così, e Marchesini si è spiegato molto bene, noi l'avevamo accennato all'inizio questo fatto. Io farei comunque ancora un esempio, visto che Roberto Marchesini ha veramente espresso molto bene il concetto, non possiamo che andare di esempi. Pensate ai cavalli. Il cavallo è un animale che ci emoziona tantissimo, muove una nostra parte archetipica e non sappiamo mai bene come rapportarci, poi alla fine con la forza, da sempre, con la forza si è provato a fare qualcosa. Adesso si capisce che se studiamo la natura di questi animali, noi cominciamo a capire molto di più anche del rapporto che possiamo instaurare con loro. Per esempio, oggi si studia tantissimo come si comportano tra di loro questi animali, e così si potrebbe studiare dei cani come di altri animali. Allora, i cavalli cosa fanno? Tra di loro non c'è il cavallo che fa le fusa all'altro, che lo riempie di coccole, che lo copre, che no. Tra di loro c'è il cavallo che dice: ehi ragazzo, qui sono io che sono il capo e tu non lo sei. E quello che è meno forte dice: sì sì, hai ragione. E se non dice sì sì, ok, la gerarchia è questa, ma è anche una questione di sopravvivenza arcaica della loro specie, no? E se l'altro dice no, voglio fare il capo anch'io, che cosa fa questo? Non gli dà le carezzine, gli dà magari anche un calcio o un morso. Ecco, allora tra di loro comunicano in un certo modo. Più noi impariamo a osservare, Marchesini ha detto bene, osservare, a capire come comunica quella specie animale che noi abbiamo scelto come compagno, più un po' diventiamo un po' anche noi cagnolone o cavallo, o ecco, più noi ci avviciniamo ad un rapporto che non è di umanizzazione, ma è un rapporto che conserva la dignità di quell'animale che ci ama. Certo, qualcuno si chiedeva se i nostri animali ci amano davvero. Beh, i nostri animali hanno un amore incondizionato per la famiglia, per il loro branco, per il loro gruppo, e diventiamo noi, no? Però i nostri animali tra di loro, nel loro gruppo, nel loro branco, se hanno qualcosa da dirsi, se lo dicono in modo sincero. Non hanno questa razionalità che noi abbiamo, per fortuna, noi esseri umani siamo distinti anche da questo, ma non la dobbiamo applicare nei confronti dei nostri amici animali.
Sì, è interessante, a parte che quando Maria Grazia raccontava, diceva: ehi, qui il capo sono io, chiunque abbia lavorato in un'azienda riconosce anche gli uomini.
Certo.
Qualche volta ce l'hanno detto anche noi, diciamo. Sì, secondo me non sono sempre in difficoltà, diciamo, anche solo a contraddire un po' con degli esperti così grandi, ma come Marchesini e Maria Grazia. Però diciamo, è anche vero questo, che questo è molto vero all'inizio, è il momento zero della relazione, no? C'è un uomo, c'è un cane, un gatto, un cavallo, e lì in effetti sono due mondi che si guardano da molto lontano, e bisogna stare attenti, appunto, non è un oggetto e non è una persona all'inizio. Però è anche vero che poi comincia un cammino assieme, cioè se io penso con l'esperienza di questi 6 mesi con questo cane che veniva appunto da un canile, stava sempre con i suoi simili, ha cominciato pian piano a conoscere l'umano, noi andiamo verso il cane, cioè diventiamo più cani. Per esempio, il cane a noi ha insegnato molto come famiglia la gioia del branco, cioè quando ci sono tutti i familiari il cane profondamente felice, dice: così che si fa, non è che deve mancare uno, andiamo a prenderlo, no? Se uno è alla fermata dell'autobus, il cane lo vuole andare a prendere per avere il branco al completo. Quindi noi andiamo verso di loro, ma loro vengono anche, secondo me, un po' verso di noi, cioè il cane comunque si sforza di capire le logiche del mondo. Certo. Dove sta, e quindi non è un rapporto fisso, Maria Grazia, con questo direi, è qualcosa che si evolve giorno dopo giorno.
Sono d'accordo. E pensa, se gli animali non venissero tanto verso di noi, rimarremmo molto soli, per come spesso noi sbagliamo ad andare verso di loro.
Ma non per niente il cane apprende anche quello che noi a volte gli insegniamo, quindi ci viene incontro.
Condivide esperienze, condivide. Poi condividendo capisce come funziona e si adegua, no? Per esempio, avevo un cane molto inquieto, poi ha capito che per me era molto importante che stesse buono quando sono in un negozio per poter andare assieme. Cavolo, lo ha proprio fatto, cioè non è il suo carattere, però ha capito che, e io come addestratore devo dire, temo di essere molto molto debole.
Comunque non a caso abbiamo detto che tanti scrittori e studiosi hanno parlato di questo rapporto tra uomo e animale. Una delle cose che è stata detta più volte è che a lungo andare cane e padrone, visto che stiamo parlando di cani, tendono ad assomigliarsi sempre di più, non solo nei comportamenti, ma quasi quasi anche fisicamente.